Buonasera a tutte e tutti, benvenuti. Siamo qui per presentare un libro, una collana di libri e anche il nostro progetto di Coinotes, che è questa forma flessibile che accoglie quest'idea di comunità germinativa dedicata come residenza ai collettivi e a un'idea di individualità e collettività e comunità che ogni volta si forma, si dispe, si riassembla in maniera differente in base a chi la vive, chi la rende in quel momento un coinotes unico, con le idee, la propria presenza, con una fisicità e una teoria, un pensiero veramente in divenire e mutevole, che è quello che ci interessa. In questo senso è l'accezione migliore del termine germinativo, perché ogni volta riparte da dove ci si era lasciati, e quindi come un corpo che ogni giorno vive dell'esperienza del giorno precedente. La residenza è partita di fatto come programma in questi 2 giorni. Abbiamo avuto ospite Pietro Galliano ieri e Serena Carbone oggi, e abbiamo iniziato ad affrontare una serie di temi, e questa idea di incontri aperti nell'ambito della parte finale della giornata si apre ancora di più a una partecipazione, perché diventano dei momenti per un incontro proprio pubblico, presentando dei libri che dichiarano e raccontano e parlano di quella che è la riflessione sulla critica, sull'arte, su tematiche che sono dell'arte contemporanea, dell'arte italiana, su pratiche, su progetti nello specifico. E questo in questi giorni in cui, come sapete, c'è questo dibattito animato da un articolo di Tosatti sul fatto che ci sia un silenzio, una non produzione di pensiero critico in Italia. E invece non è così. C'è una grandissima produzione di pensiero critico, basta anche solo pensare alla presenza di figure che nella pratica e nel pensiero portano avanti una ricerca profonda. Per esempio, ne abbiamo qui due, e si tratta un po' però di andare anche a cercare altri canali di comunicazione, di ascolto e di narrazione, perché è chiaro che la comunicazione, diciamo, mainstream di sistema, presenti, intercetti e proponga, promuova solo un certo tipo comunque di libri e di soggetti, anche magari di valore, di qualità. E bisogna semplicemente stare in ascolto, guardare, girarsi attorno, e ci sono. Quindi io sono assolutamente non d'accordo su questo punto. Allora, Serena. L'arte in preda al possibile, pratiche di costruzione di comunità. Quindi questo libro è uno dei primi volumi di questa collana, che si intitola I Limoni, nell'ambito della casa editrice Iori, ed è una collana curata da Pietro, con una ben precisa identità e linea di ricerca, che a un certo punto ti ha invitato a questo lavoro, a questa collaborazione, alla produzione di questo libro. Ci racconti, partiamo dal paesaggio. I limoni, come l'hai. Qual è il tuo sguardo?
Sì, spero di non faccia il fischio. Ah no, ok, grazie Olga. E sì, oltretutto la collana l'abbiamo presentata poco meno di un anno fa, proprio qui come progetto, assieme all'editore, anche Paolo Gori. C'era Serena che stava scrivendo questo libro in quel periodo, era nel pubblico. Quindi molto brevemente la collana nasce da un progetto di amicizia, come le cose migliori, tra me e Paolo Gori, e quindi dal desiderio di continuare a condividere dei pezzetti di strada dopo alcuni progetti che ci avevano uniti, sia in ambito editoriale sia anche nella realizzazione di mostre. E quindi la cosa più semplice, tra un editore, un critico d'arte, un pensatore, qual è? Boh, creare una collana. Quindi ci siamo inventati questa collana. I limoni l'ho già svelato l'anno scorso, ma mi diverte sempre dirlo, perché la gente mi chiede: perché i limoni per Boys o perché cosa? No, perché vorrei fare sempre dei libri tanto belli che da limonarci. E infatti, se tu metti il libro di fianco al mio, per favore, no, ecco, così, così, così. sono due facce che limonano, insomma, il logo è stato creato con questo obiettivo. Poi tu che cosa, quando scegli di fare una collana, di creare una collana, ti devi dare dei criteri, degli elementi di discrimine per scegliere cosa, e se è un atto di potere anche quello, ahimè.
Io l'ho fatto su una base tematica, quindi prediligendo autrici e autori che si occupassero di temi anche cari a me, alla mia ricerca, quindi la coniugazione della critica d'arte con i temi civici, con i temi dei diritti umani, con le questioni sociali, da un lato, ma anche il modo, quali sono i vettori. Infatti un libro molto bello che abbiamo pubblicato l'anno scorso di Stefania Zuliani è su cosa sta diventando il museo, i musei nel tempo di oggi, che cosa si trasformano. Quindi anche in questo senso il collocare l'arte all'interno dei sistemi, dei costrutti sociali. L'altro discrimine è quello della qualità della scrittura. Esausto da, almeno in questo mi sento d'accordo con Tosatti, cioè più che sul silenzio della critica, io sul rumore di una serie di voci che senza nessuna legittimità si mettono a strepitare sulla carta stampata o digitale, ecco, senza padroneggiare a volte nemmeno la lingua. Quindi ho un progetto a Firenze da anni che si occupa proprio di critica d'arte, quindi di promuovere la piccola e media editoria e di promuovere una diffusione tutt'altro che povera in Italia, tutt'altro che scarsa, ecco. Sono con te in questo, Olga, però ecco, bisogna dare voce prestare ascolto alle giuste persone, alle giuste voci. In questo modo veramente si può poi, ecco, anche poter esercitare un atto di critica nei confronti della produzione contemporanea. Dopo che si ascoltano e si leggono, sì, quindi noi abbiamo da anni. Cerchiamo anche di fare questo. E quindi persone che sappiano scrivere veramente, ma che sappiano anche che cos'è la lingua letteraria, che abbiano uno stile. E Serena Carbone, uno stile ce l'ha, uno stile molto personale, in cui con una inaspettata eleganza, inaspettata rispetto a quello che purtroppo si legge di solito, lei veramente coniuga un pensiero sofisticato, una conoscenza delle fonti, dei riferimenti storici, critici e letterari dell'ambito, della sua ricerca, con una prosa alata. E questo mi sembra tutt'altro che comune, tutt'altro che scontato, soprattutto anche riuscire a farlo sulla lunga distanza, di un libro, sull'architettura di un libro, perché tutti noi possiamo dirci poeti, poetesse per aver scritto un verso felice, l'abbiamo scritto ognuno di noi almeno una volta nella vita, no? Una frase d'amore, siamo riusciti a dirla, però l'architettura di un libro è altra cosa, e quindi anche l'equilibrio nella lingua e nella composizione, ecco, questi sono i criteri che determinano la scelta. Naturalmente non vuole dimostrare niente questa collana, non vuole essere la pittura oggi in Italia, non sono solo 120, magari fossero 125 le persone. Purtroppo non credo riuscirò però a pubblicare, pubblichiamo 3-4 libri all'anno, e sarebbe bello metterci tutte le persone che secondo me sanno veramente di scrivere e di cosa scrivono mentre lo fanno. Però insomma stiamo andando avanti con questo progetto e sono felice che quello di Serena sia in ordine di apparizione esattamente il quarto o il quinto, è il quarto, sì, ne stanno uscendo altri due, uno mi fa piacere annunciarli, uno di Antonello Tolve, un'altra bella testa, lucida e sufficientemente cattiva anche nel suo non risparmiare, ecco, l'asprezza di alcuni punti di vista, sarà sulla pedagogia. E poi abbiamo l'esito di un premio organizzato in collaborazione tra la casa editrice Liori e l'associazione Scripta di Firenze, sostenuto dalla Regione Toscana, che ha premiato una giovane voce della critica sotto i 35 anni, scelta con una commissione che prevedeva, insomma, contava diverse personalità del mondo dell'arte, ed è questa voce quella di Daniel Borselli, un dottorando di Bologna, dell'Università di Bologna, e il progetto è sulla rappresentazione della catastrofe, una rappresentazione della crisi climatica nell'arte contemporanea con gli accenti catastrofisti che la contraddistinguono, e quindi anche un domandarsi perché sia più facile parlare di catastrofi anziché di soluzioni. Quindi questa è la collana, questa è la cornice nella quale poi viene stampato l'arte in preda al possibile. E qui non ne devi parlare tu, Sara.
Ma grazie, sono una super presentazione, quindi sono colpita, emozionata per due ragioni. Allora, uno perché, anzi, più importante, visto che si è stato fatto. E, si è parlato, forse sono io, non lo sapete,
non c'è,
okay.
Sono un po' più vicino.
Vado così? Vai. Ok. E, generalmente vado senza microfono, no? Queste platee a cui parlare. Comunque, dicevo, la scrittura, no, grazie a Pietro che ha pensato effettivamente di dedicare una collana a dei temi caldi come possono essere quelli dell'arte all'interno della comunità, ma anche a evidenziare la componente legata proprio al linguaggio. Perché fare critica, quello che si diceva oggi, non è semplice, non so se io posso definirmi una critica d'arte. Sicuramente so che ho riflettuto molto sul linguaggio e sulle parole da utilizzare nel momento in cui di fatto si deve tradurre un'immagine. E questo dopo, perché io mi sono occupata di Brothers, nel momento in cui ho...
Dice come è scritto, perché sennò quasi nessuno... quello che noi chiamiamo Brothers.
No, è un artista che era un poeta e poi a un certo punto ha deciso di non scrivere più ed è diventato un artista. Quindi c'è questa negazione della scrittura, quindi c'è una grande riflessione su cosa significa scrivere. E a un certo punto magari perché non farlo più o diventare dei semplici copisti come Bartleby. Quindi comunque dopo avere questi riferimenti, averli letti, averli studiati, averli in qualche modo esperiti, continuare a scrivere non è semplice, perché ci si pone una serie di questioni che la critica dovrebbe farlo, perché scrivere, dove scrivere, come scrivere. Perché il punto è che se noi dobbiamo scrivere 3.000 battute, cosa che penso io stesso ho fatto per tanto tempo e continuo a farlo per alcuni giornali, la critica non si fa in 3.000 battute. E poi chi legge, a chi arrivano questi testi? Si ha veramente il tempo di leggerli, di leggere, di capirli? Perché c'è bisogno, prima si parlava sopra, perché questo è un incontro fatto all'interno comunque di una residenza anche, dove si parla di comunità e dove c'erano dei collettivi, e si è parlato anche di spazi indipendenti, si è parlato di tempo. La critica ha bisogno di tempo per assimilare dei concetti, per riflettere e anche per essere ascoltata e capita. Noi non possiamo parlare con Twitter, con delle frasi slogan, non si fa così critica, non è possibile. Eppure c'è un mondo, è un sistema che pretende questo da noi. E forse oggi anche un pubblico, dei pubblici che pensano che noi possiamo parlare così. Non dico insultando, cioè urlando generalmente e appunto dicendo delle frasi che poi sono assolutamente banali, un po' come voglio la pace del mondo. Non funziona così nell'ambito della critica, della conoscenza. E allora ecco la mia ricerca delle fonti, perché credo che comunque oggi, nel momento in cui sicuramente io parto, ecco l'altra cosa per cui sono contenta è che se dovessi stilare un indice dei nomi, ci sono almeno 4 nomi di questo libro di persone che sono qui presenti. Olga, perché comunque Olga io l'ho conosciuta tempo fa, perché è stata la promotrice, la direttrice di Next, il Festival degli Spazi Indipendenti. Pietro, che ho conosciuto in quell'occasione, ma che non sto qui, ma Pietro vuol dire, ha pubblicazioni di libri, attività, di progetti che riguardano questo tema. Ferdinando Mazzitelli, Pasquale Campanella, persone che sicuramente non si sono improvvisate artisti che si occupano di comunità. Quello che emerge anche dai casi di cui ho parlato, e che non vogliono essere esaustivi perché il panorama è molto ampio, è un fenomeno in atto e come qualsiasi fenomeno a noi simultaneo io credo che è necessario osservarlo da vicino, quindi io mi sono limitata a parlare dei casi che effettivamente ho visto, ho vissuto ho potuto, ecco, veramente vivere di persona. E allora, ecco, una cosa che emerge è che non si può sicuramente fare arte all'interno di una comunità, come dire, da oggi al domani. Sono dei percorsi radicati molto spesso sul territorio, lunghi, di persone che, per esempio, come si, non necessariamente sono indipendenti perché fuori dal sistema dell'arte. No, non è questa l'indipendenza, secondo me, oggi. È un continuo collocarsi fuori e dentro il sistema, ma comunque mantenendo una propria coerenza di ricerca, di sguardi, di osservazioni, e anche magari facendo anche degli altri lavori. È una scelta etica, perché ecco, nel libro una cosa che mi teneva, per me, perché Brothers per me è stato un po' uno spartiacque per tante ragioni, cioè perché di fatto lui parla con le sue opere di una rivoluzione dello sguardo, cioè di come effettivamente noi possiamo risignificare il linguaggio e rinnovarlo, riattualizzarlo, per trasformarci, e trasformarci è una parola troppo eccessiva, però per diventare dei soggetti attivi, critici. E questo sicuramente, ripeto, non è qualcosa che si può fare o si può improvvisare dall'oggi al domani. Sono tutte ricerche, quelle di cui ho parlato, in cui questi artisti lavorano da 20 anni, da 30 anni, sul territorio, fuori e dentro il territorio, come artisti singoli, come collettivi, ma anche per esempio nell'insegnamento, nelle varie attività che vengono fatte all'Atere. Sono delle scelte, secondo me, proprio di vita a questo punto che vengono fatte. E, poi che dire, ecco, l'uomo è in preda al possibile. Che cosa significa? È una frase mutuata dalle febbre, cioè l'arte è in preda al possibile, è una frase mutuata dalle febbre, che sarebbe l'uomo in preda al possibile, che è un uomo che si fa carico della possibilità di un cambiamento. Farsi carico, ecco, anche lì significa maturare una consapevolezza. Allora, visto che parliamo di comunità, inizierei dalla finale, ecco, del libro, in cui io riparto dal concetto di comunità che traccia Esposito negli anni 90, quando si parlava di comunità versus community, e lui, quando parla di comunità, che anche questo è un termine molto abusato, però secondo me fa una distinzione interessante, in cui parla da dove deriva il termine comunità. C'è la parola munus, che significa dono, però in latino il termine dono viene tradotto anche con donum, ma c'è una leggera differenza fra i due termini. Il munus è un dono che deve essere ricambiato, ecco la presa in carico. Cioè, noi, il comune, non è semplicemente appartenere o vivere uno spazio comune che ci viene dato, ci viene donato, e noi come se ne dobbiamo usufruire liberamente. Noi dobbiamo costantemente impegnarci e contraccambiare quello spazio, se vogliamo che questo sia tra l'altro uno spazio di libertà, perché altrimenti diventano semplicemente degli spazi di sorveglianza. Ora mi sto ricollegando anche ad una serie di questioni di parole che sono praticamente state dette pomeriggio. Però il prendere, ecco, il ricambiare il dono significa impegnarsi, cioè essere, e che ha a che fare anche molto con il termine libertà. Che cos'è la libertà? Cosa vuol dire a un certo punto essere un cittadino in qualche modo? È un impegno. Cioè, noi dobbiamo contribuire, ecco, il prendersi carico è sicuramente collegarsi in maniera consapevole all'interno di un contesto prendendo posizione. Per questo anche gli esempi che ho fatto, sì, ho detto dall'inizio, non perché volessi mettere le mani davanti, ma perché oggi noi viviamo in un panorama molto multiforme, variegato, complesso. Però io mi assumo anche la responsabilità, ovviamente, delle scelte che ho fatto, cosa che la critica oggi deve fare. Cioè, noi non possiamo occuparci di tutto, parlare di tutto, perché sennò parliamo per slogan.
Infatti, Serena, noi siamo già alla nostra seconda notte di nozze, in realtà, perché questa è la seconda presentazione a distanza di poco più di una settimana. In realtà avevamo fatto una presentazione a Bologna, alla libreria Modo Info Shop, e io ti chiederei, se ti va, ma se no puoi fare quello che vuoi, di tracciare a beneficio delle persone, delle amiche e degli amici che sono con noi stasera, di tracciare un po' qual è la struttura di questo libro, perché di fatto è abbastanza semplice. Ci sono due macro regioni e connesse fra di loro, perché la prima, con la scelta di un autore che hai già nominato, con Lefebvre, è indispensabile per la creazione di un quadro teorico attraverso il quale poi osservare le cose che, di cui tu parli, le esperienze di cui tu parli nella seconda parte. La seconda parte, qui ti cammino sulle tue orme più recenti, è la, più che descrizione, è proprio un'investigazione di un numero limitato di esperienze di opere d'arte, di progetti permanenti di arte nella comunità, nello spazio pubblico, e come tu dici, ti sei presa la responsabilità della critica, perché poi io non mi stanco mai di ripeterlo: critica viene dal greco krinomai, che vuol dire scelgo, quindi faccio una scelta, e lascio delle cose fuori e scelgo per la mia argomentazione un numero inevitabilmente limitato, però limitato anche a una virtù che è quella della tua esperienza diretta. Anziché mandare email, come sappiamo sta per avere una mostra in una città importante d'Italia sui 120 scultori più importanti d'Italia, no? E sappiamo che alcune di queste scultrici e di questi scultori sono stati invitati via email. Ciao, non ci conosciamo, ma mi farebbe piacere. Quindi da questo arbitrio, che è veramente un arbitrio da binario, da social network, sei dentro o fuori, invece a questo tu opponi anni di militanza, veramente critica e militante sui territori, lavorando spesso, ahimè, volontaristicamente, no? per accompagnare i percorsi di artisti, curatrici, organizzatori, mediatori culturali di vario genere. Quindi queste sono le due grandi aree. Ti chiederei se ti va di spiegarci perché Lefebvre, che è anche uno dei meno fortunati tra i filosofi francesi del Novecento, insomma dei meno tradotti anche, e poi così scegliere un paio di casi che ci diano le coordinate per capire anche chi sono i tuoi amici, insomma, con chi ti accompagni.
Sì, certo. Allora, direi che la scelta di Lefebvre è caduta, cioè ho letto, non ricordo come io sia arrivata a lui, però mi interessava molto di più questo concetto di utopia possibile che lui pratica e che secondo me si opponeva in qualche modo a quello dell'utopia di Foucault, molto più diffuso e che noi anche nell'arte si è molto più praticato e utilizzato. Semplicemente perché le eterotopie sono dei luoghi orizzontali, rizomatici, ma comunque separati dal vissuto. Dei luoghi di sorveglianza dove è vero che, potremmo dire, cova il germe della follia, comunque ci può essere il cambiamento possibile, però sono dei luoghi comunque separati. Invece Lefebvre ragiona proprio sull'idea che il cambiamento, l'ideale, il vissuto si collocano all'interno dello stesso spazio. Quindi l'idea che noi, che poi è molto difficile perché Lefebvre perché è meno vissuto, e poi anche io pensavo a quello che è stato detto perché siamo visti con Pietro una settimana fa, abbiamo avuto il piacere di parlare insomma di questo. Che
noi siamo abituati a lavorare nello spazio.
Parlare di Lefebvre e Foucault, questo era proprio un esercizio di concentrazione. Però detto questo, dicevo che secondo me, allora Lefebvre, come molti scrittori, quando si vuole approcciare l'utopia e in generale un linguaggio astratto del futuro possibile, quindi ancora non realizzato, ci si scontra, ecco, il mio problema sempre con il linguaggio, perché un po' con il linguaggio mi scontro, perché tu devi di fatto dare parola a qualcosa che non c'è. Quindi Lefebvre è ovviamente chiaro che in alcuni momenti poi i suoi libri sono stati scritti sulla scia del 68, quindi sicuramente in un'atmosfera molto ben diversa, ma proprio di credere in quello che si faceva. Cioè era un'utopia realizzabile quella che lui praticava e che continua di cui parlava ai suoi studenti continuamente. Noi oggi poi abbiamo abbracciato il termine eterotopia, che sicuramente è non sto a criticare Foucault ovviamente, però secondo me per quanto riguarda i nostri casi, le nostre pratiche oggi all'interno di un sistema che continuamente tende ad assimilare il marginale per renderlo mainstream, a questo punto noi dobbiamo in qualche modo cercare di creare, chiamiamole delle sacche di resistenza, anche se questo, anche vedete, usando questi termini noi circoscriviamo, limitiamo, creiamo delle barriere, dovremmo creare una fluidità, che è quella che secondo me di ricongiungere l'etica all'estetica all'interno dei comportamenti. Perché nel momento in cui noi riusciamo a fare questo, allora il problema del vissuto e l'ideale in qualche modo svanisce nel corpo e nella voce, nella simultaneità. I casi, io sono partita da quelli che sono i casi, secondo il caso primigenio, cioè Oreste, nel senso che negli anni 90 un gruppo di artisti si è venuto a ha creato, ecco qui ci sono persone che ne hanno fatto parte, quindi sicuramente loro meglio di me sapranno raccontare quel momento. Io credo che si sentivano delle urgenze, perché negli anni 90 l'Italia di fatto il contemporaneo non andava così di moda come oggi, quindi anche i luoghi dedicati al contemporaneo non erano tanti e soprattutto i movimenti artistici che più venivano riconosciuti dalla istituzione italiana e straniera erano la transavanguardia e l'arte povera, mentre contemporaneamente si sviluppava tutta una tendenza smaterializzante, potremmo dire, o comunque che si avvaleva di pratiche essenzialmente relazionali, quindi discorsive, che non veniva riconosciuta ed era praticata da giovani artisti. Per cui si viene a creare questo gruppo, Oreste, progetto Oreste, che in realtà avrà una durata molto limitata, però colpisce perché ha incluso, ne hanno fatto parte chi per poco, chi più a lungo, circa 300-400 persone, artisti, non artisti, curatori, collezionisti. E questo perché c'era un'esigenza. L'esigenza era quella di parlarsi, di conoscersi. Per esempio, Oreste nasce con quelle che poi di fatto oggi sono state le pratiche che sono state realizzate all'interno degli spazi indipendenti molto spesso, cioè quello per esempio di presentare il proprio lavoro agli altri, quindi iniziare a parlare, presentarsi, mostrare le diapositive, allora che abbiamo messo anche in mostra nell'archivio di Oreste al Mambo nel 2019, e quindi di parlarsi, di ascoltarsi, di conoscersi, quindi un'esigenza molto basilare. Però è interessante la parabola di Oreste, perché secondo me è quella poi che il vulnus un po' di questo, del nostro ovviamente mondo dell'arte, cioè il fatto che a questa prima esigenza poi è arrivata l'altra, quella dei soggetti, quella di esporsi, quella che nel momento in cui arriva l'invito nel 99 alla Biennale di Venezia si doveva esporre qualcosa, quindi cosa esponiamo? Io voglio esporre questo, io voglio esporre quello, parlando con i protagonisti. Perché quando ho curato la mostra al Mambo, nel libretto che venne fatto allora ci sono appunto una serie di interviste che ho fatto loro, e loro dico, quello è stato un po' un momento di svolta, perché si è capito che il collettivo a un certo punto emergevano degli interessi personali e quindi non si riusciva più a ragionare come un soggetto effettivamente plurimo, ma uscivano fuori le singole personalità. E questo ovviamente è all'interno dei collettivi, quindi anche all'interno di questo programma, qualcosa su cui ragionare, cioè come possiamo noi da occidentali europei in qualche modo mettere da parte questo soggetto singolare, avvalerci, come diceva Emilio Fantini l'altra volta, di un soggetto plurale, o diventare, avvalerci è brutto anche questo, diventare un soggetto plurale. È molto, è una pratica, ecco perché, ecco, ho parlato di artisti e di progetti che generalmente hanno una durata ventennale, almeno in qualche modo. Vado, volete? Perché vedevo forse.
Nel libro una cosa molto, molto interessante e molto attuale, che è venuta anche spesso fuori nei nostri discorsi con i collettivi, è questa relazione, diciamo, con il sistema, con l'istituzione però intesa a 360 gradi, quindi come figura, soggetto astratto ma onnipotente da un certo punto di vista, che è sistema dell'arte, istituzioni pubbliche, eccetera, eccetera. E c'è veramente una relazione molto pericolosa, in qualche modo di interdipendenza necessaria per il non essere estranei, ma essere parte della società, no? L'arte relazionale come arte di tutti, arte pubblica, arte che deve anche andare a cercarsi le persone e stare nei luoghi, essere il luogo. Tu citi una frase che è una sorta di statement di Eiser, no? Che non è mettere qualcosa nello spazio, ma è lo spazio, che è una frase veramente che tu secondo me scegli benissimo, perché è proprio il punto, è quasi mimetizzarsi nello spazio, diventarne il respiro con tutti gli elementi che fanno parte di un luogo. Però si innesca una dinamica micidiale, perché più quest'arte relazionale cerca la sua e dichiara la propria indipendenza da questo sistema, che non vuol dire negazione di un rapporto, più questa sua quasi viene vista e tradotta in una sorta di eccentricità assolutamente utilizzabile, e un po' come il giullare di corte necessario, che in qualche modo può dire quello che vuole, ma nel momento in cui comunque viene trasformato in quel ruolo viene annientato e utilizzato come una marionetta di un teatrino. E quindi anche questa idea di arte pubblica, noi vediamo come venga travolta, stravolta e trasfigurata in qualcosa per cui tutta arte rigenerativa, dello spazio, della sociale, è utilizzata anche spesse volte dalle amministrazioni a livello di comunicazione dei media. Quindi tu hai una visione comunque positiva, perché questa relazione la vedi in qualche modo con una possibilità di evoluzione positiva e di pratiche da continuare a camminare per tenerle vive ogni volta, come se si cercasse di triplare il problema e di trovare una via di uscita. Però crea davvero un problema sul tipo di rapporto e il tipo di presenza anche da scegliere e da incarnare in quest'arte relazionale, che poi anche qui è una definizione, perché ogni volta prende una forma differente ed è questa la sua forza, no? Tu dici proprio questa fluidità, questo negare e sforzare sempre i limiti di categorie, di genere, di definizioni.
Sì, sconfinare, un continuo sconfinamento. Ma è ovvio, il rapporto con l'istituzione, o che sia un'istituzione statale o che siano delle associazioni, è necessario nel momento in cui, secondo me, si parla di un'arte che si rivolge alla comunità. È ovvio che l'arte paga un pegno. Per esempio, io all'inizio cito Al Foster, che onestamente, anche quando parlo di artista antropologo, preferisco a Bourriaud quando fa la sua analisi sull'arte relazionale negli anni 90, perché cioè, è chiaro che nell'arte si è creata un paradosso, cioè nel momento in cui è diventata autonoma, cioè qui dobbiamo andare indietro nel tempo, ecco, per la nostra storia dell'arte, quindi siamo nell'Ottocento, o Settecento, quando anche possiamo dire che nasce l'estetica, insomma, come disciplina, ovviamente nasce l'estetica, il pegno qual è? Che l'arte diventa una disciplina differente e si discosta da quella che poi era la letteratura, eccetera. Noi abbiamo l'abitudine, e oggi purtroppo credo che, e questo è come se si riuscisse a fare, noi siamo artisti, però è difficile vedere in uno stesso posto artisti, poeti, musicisti. Questo non avveniva, per esempio, nel Rinascimento. Cioè, il Rinascimento, la corte di Lorenzo il Magnifico, c'era Poliziano, c'era Botticelli, non c'era questa autonomia dell'arte, ecco, in questo senso, come una funzione, quindi questa afunzionalità in qualche modo, perché a un certo punto l'arte si è distaccata perché voleva essere libera, perché non voleva essere pedagogica, non voleva essere funzionale al potere, alla chiesa, eccetera. E qui noi abbiamo pagato un pegno, cioè nel senso che siamo stati liberi, quindi abbiamo abbandonato la figurazione, abbiamo abbandonato quelle che erano, no, le linee formali dell'Accademia. Quindi abbiamo potuto lanciarsi nell'astrazione e quant'altro, però poi a un certo punto abbiamo avuto la necessità di sopravvivere, perché guarda caso questo passaggio è avvenuto in concomitanza con l'avvento del mercato. Quindi se è stato possibile questo passaggio è perché c'erano le committenze private, okay? I mercanti, che hanno quindi in qualche modo sostituito i grandi mecenati. Ora, andando avanti, questi mercanti, come se questo sistema si è sempre più consolidato in un sistema neoliberista, Per cui questa autonomia è andata sempre di più naufragando, mi viene da dire, perché di fatto noi poi l'arte, il sistema dell'arte fa parte di quello che sono le governance poi di un paese, soprattutto come quello italiano, che è anche un elemento del libro. Che, cioè, noi non siamo in un paese qualunque, noi siamo in Italia, che è un paese che ha un patrimonio culturale vastissimo, riconosciuto dall'UNESCO, quindi noi appena ci muoviamo già siamo in un paesaggio, in una, non è la scultura, il dipinto, no, noi siamo patrimonio. E questo crea delle difficoltà nel momento in cui questo patrimonio diventa il nostro capitale e noi dobbiamo quindi venderci, dobbiamo attirare i turisti, dobbiamo appunto in B&B, dobbiamo essere categoria di mercato. E questo diventa un grande problema per quanto riguarda, ecco, anche perché non si fa critica, cioè anche lì noi possiamo anche dire oh, però si fa critica, va bene, ma ci domandiamo il perché anche siamo arrivati a questo, perché c'è intorno a noi un sistema che della critica onestamente non se ne fa nulla, perché non siamo una categoria economica, la critica non è una categoria economica.
E anche perché la promozione del patrimonio passa attraverso Hello to Meraviglia, no?
Esatto. Cioè, è quello che noi, cioè, con il quale però, ecco, la mia fiducia, e sono anche a Bologna, non lo so, magari sono così, però anche a Bologna alla fine, in questa catastrofe è uscito fuori che io comunque avevo questo sguardo positivo. Sono contenta che anche qui ritorna, sì, perché io non credo negli assoluti, cioè assolutamente non credo in queste, ecco, l'idea non è solo un'idea ma è pratica, di conseguenza pensando ad una trasformazione, a un cambiamento che di fatto è storico, cioè un materialismo dialettico, non è che l'ho inventato io o altro, soltanto che quando poi effettivamente siete ci vuole tempo, ci vogliono letture, che quello secondo me anche noi non è che non vogliamo fare, alle volte non possiamo fare perché ci vogliono performativi, perché dobbiamo produrre, perché non capisco, io sempre insegnando, io non capisco come, quando dovrei, non dico studiare, proprio nutrirmi per parlare a qualcun altro che dovrebbe tra l'altro essere interessato ad ascoltarmi e io dovrei dire delle cose sensate. Cioè, in tutto questo però io non posso farlo così, ora sì, ho 24 ore e leggo il libro, ho 2 ore e vado al cinema, cioè è questo quello che anche nel libro voglio dire, secondo me le pratiche che ho preso ad esempio, appunto qui c'è Pasquale Farmacia Burgos a cielo aperto di Bianco Valente, quando un posto diventa luogo di Annalisa Cattani, Luca Fauso e poi la Fondazione Lacco Lemon, sono luoghi diversi tra loro, sono esperienze diverse, attenzione, non c'è qualcosa effettivamente, sì ci sono delle cose che li accomunano, ma ognuno di questi ha una sua specificità, però penso che siano esperienze che parlano al presente e riescono a tradurre una urgenza all'interno di un contesto. Non soltanto proponendosi degli obiettivi lontani, astratti, perché poi finisce le febbre, era quello che diceva la rivoluzione, l'utopia realizzabile è un'utopia che si colloca nel tuo immediato futuro, non è qualcosa che deve essere troppo distante da te, perché se no ovviamente ci scoraggiamo e non la raggiungeremo mai perché è troppo difficile. E credo che si collochi anche proprio nelle persone che ti stanno accanto. E io sono contenta che qua accanto a me ci sono, c'è Olga, c'è Pietro, perché ma anche Ferdinando, ma anche Susanna che ho incontrato in altre occasioni, Pasquale, perché sono persone con cui ho parlato anche ad un tavolino di un bar per ore e ore. Cioè, non, secondo me non è una casualità, e c'è bisogno di questo tipo di relazione all'interno di un sistema che non vuole questo, mi sembra sia, voglio dire, chiaro, ma dobbiamo dialogare. Perché io non mi arrendo al fatto che un paese, cioè io amo l'Italia, non so se purtroppo, non lo so, ma non mi definisco.
Sembra l'inizio di un comizio.
Sì, io stavo pensando quello, Dio, che oggi come oggi potrebbe essere, come dire, fa inteso, ecco, perché
così Serena for President.
Si può pensare, allora, però per dire che non possiamo cederlo così, no?
Scusami se ti interrompo, ma
tu che vieni da Firenze?
Io veramente vengo dalla Calabria, no, Firenze ci abito da 30 anni, però. No, però ecco, poi io vorrei anche magari aprire, visto che siamo tre amiche e amici, però tu hai detto tutta una serie di cose, a parte tutto quello che dice è splendidamente illustrato anche nel libro, argomentato nel libro, mi ha fatto venire in mente un bel volume di alcuni anni fa, una quindicina d'anni fa, no, un po' meno, di Anna Dethridge, che era Scultori della Speranza, un libro secondo me fondamentale, andrebbe messo in tutte le bibliografie di chi si occupa non solo di arte nello spazio pubblico, ma proprio di esperienza dell'arte. E c'è un piccolo passaggio in cui lei, da straniera, che ormai ha la cittadinanza italiana, meno ritengo, insomma abita in Italia da tanto, però dice non è il paese in cui sono nata, ma l'Italia, tutte le persone che sono nate in Italia, quando si parla di arte pubblica, di dimensione relazionale dell'arte, ce l'hanno già nel DNA questa cosa. Le persone vanno a messa in qualsiasi paesino della Toscana, ma anche della Calabria, e si trova davanti, può essere un affresco del Ghirlandaio o una scultura di marmo di scuola del Gagini, insomma. Quindi c'è questa convivenza con, come l'hai detto tu, con, odio le categorie binarie del bello, ma insomma con questa esperienza dell'arte, no? Dell'altro che l'arte rappresenta, perché l'arte rispetto al reale rappresenta sempre un altro e quindi un possibile. E le persone, io penso che l'Italia sia l'unico paese al mondo in cui se vai a una festa di paese la banda di Ottoni suona La forza del destino di Verdi. Mi è capitato di assistere per intero, dall'overture fino alla fine, tutta La forza del destino sotto il verso nella piazza principale del paesino di Jonati, e con tutta la gente intorno che beveva e ascoltava. Non c'era la bellezza e il talento di Elodie su quel palco, ma c'era un gruppetto di una brass band in salsa calabrese che suonava Verdi. E la gente lo amava perché, anche perché lo conosceva. Quindi, detto questo, Serena, quindi ritrovandomi nelle tue parole, nell'importanza di questo patrimonio pensato, sentito non come eredità statica, ma come qualcosa di, come una forza, come un motore, come un carburante, anzi, al motore, ecco, ti chiedo, perché poi l'interrogativo sul linguaggio torna per me cogente, e quando agiamo nello spazio pubblico, Pasquale all'Ateronico e nelle altre esperienze che hai menzionato, sappiamo di non poter parlare, sarebbe inutile, sarebbe supponente, sarebbe un atto di degnazione usare il nostro lessico della ricerca. Quindi, dopo aver bevuto con me, con Ferdinando, con Susanna, con Olga, e dovendo andare a parlare invece come curatrice, come mediatrice, e tu l'hai fatto anche in situazioni anche più spinose, più difficoltose di quelle di una piazza, di un paese, come l'esperienza con il carcere, che hai insomma una lunghissima esperienza. Ecco, lì cosa ne pensi, come la vedi tu, la necessità della riarticolazione anche lì del nostro linguaggio, capire, cioè veramente capire fino in fondo e restituire la possibilità a quelle persone che abbiamo lasciato da fuori con Art for the Sake of Art, l'art pour l'art, due secoli fa ormai, e le abbiamo lasciate fuori dalla possibilità per loro di dirsi questa è una cosa pure mia, no? Perché se vedono la fontana di Duchamp, loro vedono un ordinatore rovesciato, appunto. Qual è il lessico? Cioè, c'è una questione aperta, non so, vorrei aprire questa sponda di...
Ah, sì, è complesso perché qua c'è la questione sul linguaggio scientifico, tecnico, che fai? Lo abbassi e quindi perdi la specificità, oppure lo tieni alto e però escludi, poi diventa escludente. Ma prima di tutto io cerco di ascoltare, ecco, forse più che parlare, ascoltare, perché... ascoltando tu in realtà davanti alle volte noi o sottovalutiamo o sopravvalutiamo, non è detto che non ci riescono a comprendere, però semplificare nel senso che il linguaggio, come dire, non utilizzare magari, ecco, un linguaggio troppo settoriale, e io mi sono trovata veramente, è un grande esercizio quello, ecco, dell'insegnamento, e mi sono trovata a parlare a persone in contesti specifici ma anche in contesti appunto molto, molto differenti da quelli tra virgolette che riteniamo alti. Anche solo dover scrivere una tesi di dottorato, io, se dobbiamo parlare di linguaggio, non voi parlare di me, ma non sapete quante problematiche ho avuto con il linguaggio utilizzato all'interno della tesi di dottorato, ma questo si aprirebbe un altro capitolo che però fa parte anche di questo, semplicemente perché io sono una laurea delle lettere, una storica dell'arte dopo vecchio ordinamento e poi specializzata, se già, e io ho un linguaggio che è già un po' sicuramente più narrativo, più, come chiamiamolo, più leggero, mi verrebbe da dire in termini un po' calviniani, un po' di una leggerezza un po' più aperto.
Ero puzzone,
però nel momento in cui già è un filosofo, scrive diversamente. Okay. E questa è la separazione dei linguaggi che risponde a una separazione dei dipartimenti all'interno delle nostre università, che anche questo secondo me è una chicca non bellissima italiana, e anche semplificativa di come noi vogliamo parlare. Perché comunque la tradizione, io vengo, ripeto, dalla laurea in lettere, di fatto chi fa quei tipi di studi ha a che fare con, cioè leggendo i romanzi, non è? Li capiamo tutti. E poi ci sono i vari gradi, no, di interpretazione di un testo. Forse è quello arrivare a fare, cioè tu devi cercare di parlare e sai che chi è davanti a te dai il messaggio base, però sai benissimo che quella cosa può anche essere interpretata in un altro modo. Cioè ora non è che io, assolutamente la mia scrittura lungi da me, però è da loro che noi credo impariamo, i grandi scrittori italiani o no. Io per esempio, insegnando, io dico sempre, leggendo Verga, io rimango sempre nella prefazione di Malavoglia abbastanza, come dire, meravigliata, e nonostante io abbia fatto il liceo, lettere, insegno e riprendo sempre gli stessi romanzi e gli stessi testi, non mi annoio mai, perché di volta in volta ho delle chiavi differenti. Quindi forse noi, come dire, la abbandonare, o ecco, la semplificazione non è la semplicità, quello che dicevo prima, però abbandonare magari alcune, sopra non parlarci tanto addosso, cioè pensare che c'è qualcuno che ci ascolta, e quindi dobbiamo comunicare anche in maniera semplice con un soggetto.
Questo è un pezzo vizio di chi si occupa di critica, anche solo sì, si sente.
Sì, perché i bambini stanno mangiando.
E l'aspirapolvere è finita.
Sono finito di fare le pulizie, che da qui è bello.
No, dici una cosa secondo me molto importante, cioè ogni ambito, diciamo, scientifico di ricerca ha un proprio linguaggio rispetto al quale ci sono dei termini necessari per potersi esprimere, che tu come pubblico devi imparare, un dizionario di base, diciamo così, anche sul testo più. Però questo vizio del critichese è spaventoso, onestamente questa è una colpa di molti che esercitano questo tipo di vizio vezzo, no?
Sì, però la cosa bella è che secondo me poi, se io rileggo i testi precedenti, cioè da quello tu devi passare pure. Perché quando hai 25 anni, 26 anni e sei immerso in questo mondo così che ti piace anche tanto, parli quel linguaggio lì e lo scrivi. Poi però, per fortuna, come dire, c'è una trasformazione, si cambia, fai esperienze. E quindi quel linguaggio si trova. Il problema è che quando il linguaggio che hai a 20 anni, a 30 rimane quello di quando hai 40, 50, eccetera, secondo me. Perché è normale che quando si inizia a scrivere si hanno certe rigidità, è normale, ecco, questo.
Insicurezza,
parli, come dire, citi continuamente, non ti abbandoni perché hai paura di sbagliare, però poi a un certo punto vai, che secondo me è quella cosa più.
Però tu hai detto una cosa centrale riguardo a questo, cioè l'ascolto. Hai ascoltato, quando tu ascolti le persone, ascolti anche l'argomento che devi trattare e narrare, la tua lingua cambia, perché non è una lingua di autoascolto. Secondo me è proprio un esercizio differente. L'ascolto ti porta a cercare la comprensione e veramente il dialogo, la relazione. E secondo me è lì il momento in cui il tuo linguaggio diventa organico, vero e relazione, e non è più un esercizio solipsistico.
No, perché ti trovi poi, probabilmente, non lo so, ora non voglio arrivare a derive psicanalitiche, sono stata ascoltata per fortuna, forse ho imparato, non lo so, adesso, ma io reputo molto interessante quello che dicono gli altri, mi diverto un sacco. Quando ancora riuscivo a, dico, nel nostro mondo, quando facevo, insomma, quando anche di notte riuscivo a rimanere sveglia e incontravi gente, cioè, ma è fantastico quello che ti raccontano. E secondo me è solo da arricchirti dall'altro, dal racconto dell'altro, dall'artista, anche per esempio un problema del critico, e che comunque tu approvi, penso questo, tu devi scrivere del lavoro di un artista, quindi hai l'artista che parla, l'artista che non parla, l'artista che non ama, cioè anche là è un'opera di traduzione e devi metterti in ascolto, ma in tutte le, vuoi dire, nel dove, se fai uno studio visite, dove abita, nel come ti parla, perché può stare anche in silenzio. Cioè un ascolto, come dire, non è solo quello che ti raccontano, ma è da prestare attenzione all'altro. Che ti ripeto, a me forse in realtà qua è anche un atto di egoismo, mi piace, mi diverte, lo trovo più interessante, no? Sì, è una curiosità il conoscere gli altri, non voglio essere retorica, però è ovvio che siamo un po' impregnati di alcune letture che ci sono rimaste in mente, da Gramsci, Lettera al figlio, si conclude proprio nell'amore degli uomini, la storia è quello, se tu non hai curiosità è qualche cosa, non si può fare arte di comunità se tu non sei interessato agli altri.
Ma non lo devi essere, cioè semplicemente devi capirlo per un certo punto con te stesso se ti interessa o no, perché se tu vuoi parlare di te, forse non è quello, voglio dire, l'ambito che più ti interessa, cioè ti devi mettere, è come dire, ognuno di noi, per carità, cioè, bello perché siamo diversi, però ecco, a 20 anni, a 30, ok, dopo un po' ci si deve conoscere, se tu non ne hai voglia, non ne hai voglia, ce ne sono tante, ma va benissimo così, però non puoi fare quel tipo di arte, credo. E io dall'altra parte, dico la verità, quando mi sono interfacciata con questi artisti, a me, io ho trovato persone che mi hanno ascoltato, cioè da Cesare Pietro Giusti, che voglio dire, è stato anche quando di Oreste, voglio dire, persone che ascoltano, Emilio Fantina, persone che ascoltano, Giovanna e Pino, Bianco, che io reputo delle persone meravigliose che riescono a mettere insieme in un paesino sperduto della Basilicata, persone diversissime tra loro, che pure però riescono a stare insieme, si parlano da abitanti del posto, gente da Milano, ecco, editori, artisti, critici, eppure stanno lì tutti insieme. Ecco, quindi magari fare Pasquale, che vi dire una, non so se volete,
ecco, infatti, intervenire, se, insomma, abbiamo ancora qualche minuto, se avete, partecipate alla, più che domande, insomma, dei pensieri da condividere insieme. Le 8.
Le 8 e 10. Le
10.
Ma avete già, come dire, abbondantemente messo sul piatto veramente tante cose, tantissimi aspetti che in qualche modo entrano esattamente nella dimensione di chi poi in qualche modo vuole praticare questo tipo di, come lo dobbiamo chiamare, lavoro, pratica, cioè capisci, non è, anche questa è una cosa su cui bisognerebbe anche molto molto riflettere, perché io non lo vivo più come un lavoro. Allora, abbiamo cominciato a chiamarlo lavoro, io mi ricordo già dagli anni 70 in poi, l'opera d'arte non era più opera d'arte, era lavoro. Questa dimensione del lavoro man mano è diventata per certi aspetti anche molto immateriale, ma questa possibilità anche del lavoro degli artisti in qualche modo ha costruito anche tutto quello che poi è avvenuto all'interno di un sistema neoliberista, capitalista in cui viviamo, che ha fatto sì che oggi il lavoro è quello che è. Cioè, quindi gli artisti hanno contribuito anche a questa situazione sociale, anche parlando d'altro, interessandosi di questioni che sembrava non c'entrassero nulla con la politica, niente con il sociale, no? Quindi lavorando solo su questioni di forma, utilizzando certi termini piuttosto che altri, e in realtà poi ci si accorge che invece
Non so quanti di voi hanno letto il libro di Vincenzo Estremo, lì già si capisce chiaramente come noi siamo tutti dentro quel tipo di problematiche in modo molto evidente, come noi, e io con questo condivido anche quello che dice Serena, e come noi dobbiamo anche da questo punto di vista fare delle scelte. Non possiamo solo praticare alcune situazioni che stanno dentro, fuori dal mondo dell'arte o sul limite o a cavallo, quello che volete voi, ma per fare questo bisogna fare delle scelte. Facendo queste scelte in qualche modo proviamo a vedere di tirar fuori anche un'altra possibilità, quella di cui parlavi tu, appunto, di questa utopia non lontanissima. Arrivo da militanza anarchica, di utopie se ne è parlato tantissimo, ma erano veramente irraggiungibili per certi aspetti, tranne quando un nostro amico, compagno aveva bisogno della casa e si andavano ad occupare le case e si risolveva il problema di quella persona. Cioè, quindi a quel punto non era più così irraggiungibile la questione, ma si ponevano altri problemi. È chiaro che se riportiamo questo linguaggio così aperto del sociale, molto politico, all'interno delle questioni artistiche, bisogna fare molti distinguo, bisogna anche capire che molti termini che noi utilizziamo sono ormai obsoleti, ad esempio relazione, relazionale. Mi ricordo che Dalisi a un tavolo di discussione da Oreste, alla Biennale, eravamo seduti, stavamo discutendo, disse molto chiaramente allora che il termine relazionale, che nasce anche da lui, perché lui è stato uno di quelli che è andato a lavorare all'interno dei quartieri a Napoli con gli scugnizi a creare lavoro, come dire, di design dal basso in quegli anni, e lui diceva: secondo me è ormai usurato. Oggi come oggi non ne parliamo, perché usuratissimo, perché tutti i bandi sono per forza partecipati.
Inclusivi,
eccetera, eccetera. Noi, per quanto ci riguarda, abbiamo lavorato di più su questa idea di coabitare, di coabitazione. C'è più la relazione, la coabitazione dello spazio che pone le persone in una dimensione qualsiasi, perché lo spazio cambia, può essere paesaggio, territorio, stanza, può essere quello che volete, e a secondo dell'incontro delle persone in quello spazio si determinano delle progettualità, delle questioni, delle cose da portare avanti insieme. Non sono cose astratte, nascono insieme alle persone che sono dentro loro, dentro uno spazio. E quindi in fondo anche la stessa questione dell'ascolto è alla base, perché se non quando tu ascolti vuol dire che stai lasciando spazio all'altro, se non l'altro non dici mai niente, cioè, e se poi l'altro ha anche problemi di altra natura, vuol dire all'interno delle questioni vicine alle persone psichiatriche o a mondi così diversi, se vogliamo, da noi, e lì l'ascolto diventa ancora più grande, perché è facile, diventa, altrimenti può essere molto facile in qualche modo orientare le questioni rispetto a quello che è il tuo modo di vita. Ma esistono molti modi di vita. Io dico questo e poi non dico niente. Cioè, mia madre, che non aveva mai viaggiato, pensava che tutte le persone del mondo uscivano di casa, andavano nell'orto, pigliavano la lattuga, entravano in casa, e così il mondo viveva dappertutto. Ma non è così, capite cosa voglio dire? Il problema è che invece questa grande proliferazione di diversità va conosciuta veramente, non così perché prendiamo appunto lo prendiamo come un assunto teorico come appunto uno slogan, oppure per darci un po' di contegno, non so, ma capire che siamo veramente una possibilità tra mille, miliardi di questioni, diventa basilare per aprire la testa in un altro modo, per incominciare veramente a fare un altro tipo di ragionamento, che va completamente in un'altra direzione, che non va assolutamente, che non va e non asseconda il nostro sistema sociale attuale. Lo piglia e lo ribalta e lo vivi da un altro, veramente da un altro punto di vista.
Io non, comunque Serena, ho guardato il libro ma lo leggo qua subito.
Anzi, va.
Accattatemi il libro costa solo 16 euro. C'è una copia per tutti i presenti, se ve lo volete.
Lei copia firma.
C'è firma copia, Serena, giuro che gratuitamente, quindi senza prezzo aggiuntivo.
Solo per voi.
Solo stasera, poi quando lo facciamo al tema invece no. E
va bene. Grazie a tutti, a Serena, a Pietro e a tutti voi. E alla Casa degli Artisti.
Io me l'avevo preso così.
Suonare e poi
non lo so, a me è arrivata adesso, se volete.